Laudetur Jesus Christus.
Primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, i titoli, nuovo colloquio telefonico tra Francesco e il presidente Zelensky che ringrazia il Papa per le preghiere. In Ucraina, offensiva russa a Kramatorsk, almeno due le vittime tra i civili. Sierra Leone, si placano le violente proteste contro la crisi economica, con noi l'amministratore apostolico, Monsignor Natale Paganelli. Sono le 8:35, buongiorno da Amedeo Lomonaco. L'aggressione al popolo ucraino, i crimini e gli atti d'orrore commessi da febbraio ad ora nella guerra insensata nel cuore dell'Europa. Questi temi al centro del nuovo colloquio tra il presidente ucraino e Papa Francesco, di cui lo stesso Zelensky ha dato notizia ieri in un tweet. Gabriella Ceraso.
Come a due giorni dall'inizio dell'aggressione russa in territorio ucraino il 26 febbraio e poi in concomitanza con il videocollegamento al Parlamento italiano il 22 marzo, Volodymyr Zelensky e Papa Francesco si sono parlati telefonicamente. La notizia è giunta ieri tramite un tweet del Presidente, poi confermato dall'ambasciatore ucraino presso la Santa Sede. Il quadro è quello della solidarietà più volte espressa dal Papa. Nel tweet del Presidente c'è la gratitudine a Francesco per le incessanti preghiere e si ribadisce il necessario supporto anche dei leader spirituali alla conoscenza della verità sugli orribili fatti che la guerra, insensata e crudele, per usare le parole di Francesco, sta causando al popolo e al territorio, che il Papa non dimentica e che desidera visitare al più presto. A questo proposito anche le parole di ieri dell'ambasciatore in un tweet: lo Stato e la società ucraini, ha detto Andriy Jurash, saranno felici di salutare il Santo Padre.
E andiamo proprio in Ucraina, dove continuano i bombardamenti russi che hanno ucciso due civili e ferito altri 13 persone a Kramatorsk, l'ultima grande città sotto il controllo ucraino nella regione di Donetsk. Kiev intanto chiede a Bruxelles di imporre restrizioni ai visti per i cittadini russi. Il servizio di Andrea De Angelis.
Dopo tutto ciò che gli occupanti hanno fatto in Ucraina, ci può essere un solo atteggiamento nei confronti della Russia, e ringrazio la Repubblica Ceca, gli Stati Baltici e altri paesi che hanno portato a livello ufficiale la discussione in Europa sulla questione dei visti per i cittadini di uno Stato terrorista. Ad affermarlo il presidente dell'Ucraina Zelensky, che invita l'Unione Europea a imporre restrizioni ai visti ai cittadini russi. Non si può trasformare l'Europa, ha aggiunto, in un supermercato dove non importa chi entra. Mentre l'offensiva russa si concentra su Kramatorsk, dove i bombardamenti hanno danneggiato almeno 20 edifici, c'è una vittima tra i civili anche a Zaporizhia, dove si trova la centrale nucleare più grande d'Europa. Secondo l'AIEA la situazione desta molta preoccupazione. Intanto sono oltre 7 milioni le persone che hanno lasciato il paese dall'inizio della guerra. In Polonia il flusso più ingente di sfollati. Per Kiev, nuovo abbassamento del rating dalla CCSD, l'ultimo livello prima del default.
Dall'Ucraina agli Stati Uniti, rischia la perdita di un occhio e ha portato gravi danni al fegato e al braccio. Lo scrittore Salman Rushdie è ricoverato e attaccato ad un respiratore in un ospedale negli Stati Uniti dopo essere stato accoltellato ieri. Francesca Sabatinelli.
Sono gravi le condizioni di Salman Rushdie, lo scrittore indiano naturalizzato britannico, accoltellato ieri nello stato di New York durante un festival letterario da un 24enne che ha lievemente ferito anche il moderatore della conferenza e che è stato subito arrestato. Il movente resta tuttora sconosciuto. Da oltre 30 anni dall'uscita di versetti satanici, ritenuto blasfemo da una parte dell'Islam, Rushdie era bersaglio di una fatwa iraniana emessa dall'Ayatollah Khomeini, che aveva offerto una ricompensa di 3 milioni di dollari per la sua morte. Lo scrittore è stato sottoposto ad un lungo intervento e rischia di perdere un occhio. Solidarietà è stata espressa dal mondo letterario e da gran parte della comunità internazionale.
Ancora scenario internazionale, è tornata la calma in Sierra Leone, dove nei giorni scorsi nella capitale Freetown e in diverse città sono esplose violente proteste per l'aumento dei prezzi dei beni di prima necessità. Già segnato dalla guerra civile negli anni 90, il paese sta attraversando una grave crisi economica. Ma qual è la situazione attuale? Lo spiega al microfono di Tiziana Campisi, Monsignor Natale Paganelli, amministratore apostolico di Makeni.
La situazione in Sierra Leone è peggiorata con l'aumento forte del diesel e della benzina. Quando aumenta il costo del trasporto, tutto aumenta. soprattutto gli alimentari. Però per capire la situazione che si è creata in questi giorni di conflitto, di proteste in Sierra Leone, è da conoscere la divisione del paese, una divisione storica: nord e il sud e l'est. E queste due regioni sono rappresentate da due partiti politici, per cui la lotta è costante fra questi due partiti. E l'altra causa forte di questo scontento è la mancanza di lavoro, un po' per tutti, specialmente per i giovani, e la gente fa fatica a tirare avanti.
Quali sono le problematiche più urgenti?
Penso che la problematica più urgente è di riuscire a convincere i due partiti che devono fare una coalizione per poter tirare fuori il paese dalla povertà, perché non è concepibile, non è accettabile che un paese con molte risorse minerarie il popolo sia nella povertà.
Restiamo in Africa, la storia del Mozambico dimostra che la pace è sempre possibile. Lo ha detto ieri il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in occasione del 30° anniversario dell'accordo generale di pace per il paese africano siglato nel 1992. Un'intesa che ha messo fine a 17 anni di guerra civile e costata la vita a centinaia di migliaia di persone. E andiamo in Afghanistan. Un anno fa, il 15 agosto del 2021, le truppe internazionali lasciavano Kabul ed il governo afghano tornava ai talebani. Un anno dopo il paese vive una crisi umanitaria senza precedenti, segnata da miseria e carestia. Alberto Cairo, responsabile del programma di riabilitazione della Croce Rossa Internazionale in Afghanistan, era a Kabul, dove vive da oltre 30 anni. Il suo ricordo di quei giorni nell'intervista di Francesca Sabatinelli.
C'è stato veramente un passaggio tra il momento di incredulità, perché nessuno si aspettava che il governo precedente potesse cadere così improvvisamente, panico, tutti ricordiamo perfettamente le immagini all'aeroporto, ma anche il panico che io vedevo giorno per giorno quando la gente veniva piangendo a dirmi: secondo te cosa succederà? I talibani si comporteranno nella stessa maniera come negli anni 90? Poi piano piano rassegnazione, ma rassegnarsi non è facile, perdere quello che si aveva e non sapere assolutamente cosa sarà domani.
Alberto Cairo, un anno dopo, com'è la situazione in Afghanistan?
L'economia è in una situazione disastrosa, la disoccupazione è altissima, gli aiuti internazionali che prima arrivavano direttamente al governo, quindi facevano in qualche modo funzionare la macchina pubblica, sono stati sospesi. Ora il denaro che arriva è tutto quanto convogliato attraverso le organizzazioni internazionali umanitarie, però non è certamente la stessa quantità di denaro. La vita è diventata carissima, il ceto medio è scomparso, tantissima gente hanno perso lavoro e adesso si è arrabbiato in qualche maniera, ti vengono a supplicare, faccio le pulizie, qualsiasi lavoro pur di poter sopravvivere.
Andiamo in Iraq, i sostenitori di una coalizione di fazioni filo-iraniane hanno iniziato ieri un sit-in a Baghdad in risposta a quello organizzato da coloro che sostengono il leader sciita Muqtada al-Sadr. L'Iran è pronto ad accettare il testo finale redatto a Vienna per salvare l'accordo nucleare del 2015, a condizione che sia accompagnato da una serie di garanzie, quanto rende noto l'agenzia di stampa iraniana IRNA. In Kenya, dopo una campagna elettorale accesissima, 4 giorni dal voto del 9 agosto, ancora non si sa chi ha vinto la corsa per la carica di presidente. Un volume pari a 75 miliardi di metri cubi e una superficie di quasi 2000 chilometri quadrati. Questi i numeri del più grande impianto idroelettrico mai costruito in Africa. La diga, voluta dall'Etiopia per la produzione di energia elettrica, inaugurata 6 mesi fa, ha visto questa settimana l'accensione della seconda turbina. Egitto e Sudan continuano a dirsi intanto contrari al progetto. Andrea De Angelis se ne ha parlato con Giuseppe Dent, esperto di Nord Africa.
È importante perché grazie alla produzione di energia idroelettrica l'Etiopia dovrebbe dotarsi di una capacità tale da soddisfare la propria richiesta interna di energia, soprattutto dal punto di vista dei consumi elettrici, che sono notevoli per un paese che è superiore ai 100 milioni di abitanti, vista la coda della pandemia, della guerra in Ucraina, della guerra anche nelle sue province, come nel Tigray.
Perché Egitto e Sudan sono così contrari a questa diga?
Egitto e Sudan dipendono totalmente dal punto di vista idrico dal Nilo e questa diga è costruita su un affluente, uno dei tre, e se venisse poi portata a termine, come nella paura appunto soprattutto dell'Egitto, quella che sarebbe la capacità disponibile al Cairo e a Khartoum potrebbe essere notevolmente ridotta.
È tutto per ora, vi ricordiamo che è possibile ascoltare il nostro radiogiornale oltre che in diretta anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Patrizio Ciprari in regia, Medolo Monaco, grazie per l'attenzione.